La storia della famiglia Bagnale è la storia di due fratelli, poi diventati tre, e questo lo racconteremo in seguito, che nascono in una famiglia contadina di Castellammare di Stabia, e l'avvicinamento al canottaggio avviene perché lo zio, cioè il fratello della madre, Giuseppe Lamura, è stato canottiere in gioventù prima di laurearsi in medicina e diventare medico condotto a Pompei. È lui che li avvicina appunto allo sport dei remi, al circolo nautico Stabia, che poi diventerà la casa dei grandi trionfi. Quindi sotto le cure dello zio, prima Giuseppe, che è il primogenito, nato nel 1959, e poi Carmine diventano canottieri di buon livello, all'inizio ovviamente in Italia, e poi di straordinario livello nel mondo. Giuseppe Bagnale comincia la sua avventura internazionale con Armando Dell'Aquila, i due partecipano alle Olimpiadi di Mosca e vinceranno la finale B, quindi si piazzeranno al settimo posto, che nel 1980, in un periodo di vacche magrissime per il nostro canottaggio, è un risultato considerato importante e anche foriero di buone cose per il futuro. Il sodalizio con Dell'Aquila, cominciato alla fine degli anni 70, si conclude con quell'avventura olimpica, perché già dall'anno dopo in barca con Giuseppe Bagnale, che è il capovoca, ci sarà il fratello Carmine, il fratello minore, nato nel 1962, e già nel 1981, a grande sorpresa, addirittura la barca azzurra vince il primo titolo mondiale. Tra l'altro allora il due con il mitico timoniere Peppiniello Di Capo, i tre, quindi due fratelli Bagnale e Di Capo, costruiranno un sodalizio che è sostanzialmente entrato nella storia dello sport italiano e anche nell'affetto dell'immaginario collettivo di tutta la nazione. Appunto, quel risultato è straordinario perché erano almeno 20 anni, cioè dall'Olimpiade di Città del Messico del 1968, quando proprio l'Italia vinse l'oro in due con, che una barca olimpica italiana non arrivava così in alto. E bisogna considerare che in quel periodo i dominatori erano i russi, cioè l'Unione Sovietica, la Germania Est, e sembrava praticamente impossibile scalfire il loro dominio. Loro ci riuscirono e quel mondiale fu sostanzialmente il viatico verso una carriera straordinaria, verso vittorie altrettanto straordinarie e sicuramente poi diventate leggendarie.
Ecco, vittorie significative anche alla luce delle condizioni nelle quali sono maturate, cioè i fratelli Bagnale spesso si allenavano, oltre che con i pesi e con le corse, anche zappando la terra, lo dicevi, venivano da una famiglia di contadini, ovviamente una famiglia non benestante, e entrarono in una federazione non benestante, soprattutto all'epoca. Che tipo di sforzi dovettero fare per conciliare vita lavorativa con l'allenamento, e quando, nonostante i successi, in realtà il canottaggio divenne effettivamente il loro primo lavoro?
Ma allora, effettivamente quello che hai detto corrisponde a verità, nel senso che anche di fronte ai primi successi a livello nazionale, la famiglia, quindi il padre e la madre, erano convinti che quello comunque dovesse essere un passatempo, qualcosa che poteva divertirli, qualcosa che poteva comunque tenerli impegnati e consentire loro anche di robustirsi. Ma fondamentalmente, soprattutto per il padre, il futuro dei due fratelli, di Giuseppe e di Carmine, doveva assolutamente essere nell'agricoltura. In questo ha avuto un peso determinante proprio lo zio, cioè Giuseppe Lamura, che li ha plasmati, li ha fatti diventare canottieri di livello mondiale, e sicuramente ha anche convinto la famiglia che quella poteva essere la loro strada. Tra l'altro il circolo nautico Stabia sta sul mare, quindi gli allenamenti si effettuano in mare aperto, anche se è un braccio di mare comunque sostanzialmente protetto da un molo, però il momento più favorevole per allenarsi è la prima mattina, se non addirittura l'alba, e poi le ore successive al tramonto, per cui accadeva spesso che i due si allenassero alla luce dei fuochi accesi sulla riva, proprio per consentire di uscire in barca degli orari più favorevoli, cioè quindi al mattino presto e alla sera dopo il tramonto, con lo specchio di mare illuminato appunto solo dai falò che gli amici e i soci del circolo nautico Stabia accendevano sulla riva, per consentire ai due, che insomma promettevano di essere dei campioni, di allenarsi nel miglior modo possibile. Diciamo che il canottaggio è stato la loro prima attività fin dall'inizio, tant'è che dopo i primi successi mondiali e dopo il primo successo olimpico, quello a Los Angeles nel 1984, I due, che divennero ovviamente piuttosto popolari e quindi ebbero modo di andare ospiti in programmi televisivi, radiofonici, ad avere spazio sui giornali, cedevano sostanzialmente ad ogni intervista che rilasciavano, ad ogni ospitata che facevano, pregavano le istituzioni di trovare loro un posto di lavoro, perché appunto col canottaggio allora, anche se eri campione olimpico, facevi fatica ad arrivare alla fine del mese. Certo, non era uno sport che ti consentiva di arricchirti. E poi alla fine comunque Giuseppe è diventato funzionario di banca, tra l'altro anche con una carriera importante, quindi si è realizzato anche da quel punto di vista, mentre il fratello Carmine venne assunto in un ente pubblico ed oggi invece fa l'allenatore di canottaggio, dopo immagino essere andato in pensione dal lavoro appunto nell'amministrazione pubblica che gli era stato trovato.
Ecco, a proposito di allenatori, poi parleremo anche invece della funzione e del ruolo di Peppiniello di Capo in questo sodalizio vincente, ma prima facevi riferimento alla popolarità. Ascoltiamo un estratto di una telecronaca Rai a cura ovviamente di Giampiero Galeazzi con il racconto del loro secondo oro olimpico, quello di Seul.
Giuseppe e Carmine, ultimi 250 metri, li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine a Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rimanendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prima italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza.
Allora Riccardo, hai parlato della popolarità, di questa enorme popolarità della quale godettero i fratelli a Bagnale soprattutto nella seconda metà degli anni 80. Secondo te quanto la loro popolarità è stata figlia di queste mitiche telecronache di Giampiero Galeazzi e quanto invece al contrario è stato Giampiero Galeazzi a beneficiare in quanto telecronista dei loro successi?
Ma è stata un'osmosi perfetta. C'erano due ragazzi del sud, poi diventati uomini, che nati in una situazione non di disagio, ma comunque certo non in una famiglia appunto benestante, trovano attraverso il canottaggio il modo di dominare il mondo e quindi sicuramente già la storia della loro carriera e delle loro origini, delle loro radici, portava in sé i semi di un racconto epico e certamente le telecronache di Giampiero Galeazzi poi hanno contribuito a renderli ancora più popolari e ancora più dentro la passione degli sportivi italiani. Tra l'altro, appunto, hai fatto sentire questa telecronaca che ancora oggi tanti riascoltano andando su YouTube proprio perché è diventata quasi un pezzo di storia dello sport italiano. E tra l'altro Giuseppe e Carmine, già un minuto dopo il successo all'Olimpiade di Los Angeles, che sembrava l'apoteosi comunque della loro carriera, dissero: non abbiamo ancora fatto nulla perché qui non c'erano gli equipaggi più forti, che allora erano appunto quelli dell'Europa dell'Est, perciò il nostro obiettivo sarà già quello di vincere l'Olimpiade nel 1988. Ecco, esserci riusciti dopo averlo dichiarato addirittura 4 anni prima li ha resi ancor più indistruttibili e soprattutto li ha veramente portati nel cuore di tutti i tifosi italiani.
Sì, insomma, l'insieme, ma anche la costanza delle loro imprese, sempre sul podio in tutte le gare disputate dall'81 al punto che l'argento di Barcellona 92 sembrò quasi una disfatta, ha portato gli Abbagnale nel cuore di tutti gli sportivi italiani. Il nome degli Abbagnale però non riesce mai a sopravvivere senza una citazione del loro mitico timoniere, Peppiniello di Capua, con un nome così pittoresco, anche fisicamente così complementare rispetto ai fisici statuari dei due fratelli, in generale considerato una sorta di macchietta che si accompagnava a questi due miti del canottaggio, ma in realtà che tipo di funzione, di ruolo e anche di importanza ha avuto lui nel successo dei fratelloni a Bagnale?
Ma innanzitutto il timoniere ha il ruolo di dettare il ritmo alla barca, quindi per quanto tu possa essere forte, per quanto tu possa avere il controllo della situazione, in barca il timoniere è comunque la persona che ha più presente quello che sta succedendo in acqua, quindi ha davanti a sé l'intero svolgersi della gara e quindi può dettare il ritmo e soprattutto può plasmare il tuo ritmo su quello degli avversari e alla fine quindi dettare la tua strategia di gara. Io ho avuto modo anche recentemente di parlare con Pepiniello, che tra l'altro è tornato in seno alla Federazione Italiana, fa il timoniere nelle barche per i disabili, si è qualificato per l'Olimpiade, quindi lui adesso farà la Paralimpiade dopo aver fatto 3 Olimpiadi come timoniere del due con dei fratelli Bagnale. E lui diceva appunto, certo, loro erano due fratelli, erano molto uniti, ma in barca avevano qualche volta opinioni differenti e quindi lui sostanzialmente era la camera di compensazione delle asperità che potevano uscire tra i due fratelli. Quindi ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale. Poi lo ricordiamo tutti, le immagini più belle legate ai fratelli Bagnale, oltre a quelle delle vittorie, sono quelle successive, immediatamente successive ai successi, quando i due prendevano Pepiniello, che come hai ricordato tu aveva una costituzione fisica piuttosto differente rispetto alla loro, e lo buttavano in acqua, ed era una pratica che loro avevano contribuito ad estendere addirittura a tutto il mondo del canottaggio, tanto che ad un certo punto la Federazione Internazionale proibì fondamentalmente il lancio del timoniere in acqua al termine delle regate.
E quindi questa è l'eredità di Pepiniello di Capua. Prima di parlare dell'eredità degli Abbagnale, però ti faccio un'altra domanda. Prima hai parlato delle opinioni. Se in barca si possono avere opinioni, figuriamoci stile e qualità differenti. In questo caso è una domanda peregrina o è legittimo chiedersi chi tra Carmine e Giuseppe Abbagnale fosse più forte?
Ma io credo che sia difficile stabilirlo in termini assoluti. Giuseppe era il capovoga, quindi sostanzialmente l'uomo che dettava il ritmo alla barca, ma un capovoga fortissimo però ha bisogno di un prodiere, cioè di un uomo che stia alle sue spalle, che sia in grado di assecondare il suo ritmo. Poi peraltro, rimanendo all'interno della famiglia, secondo me Agostino Abbagnale, cioè il terzo fratello, ha messo d'accordo tutti, perché con 3 titoli olimpici credo che possa essere considerato alla fine il più forte della dinastia.
E qual è la loro eredità? Qual è l'eredità dei fratelli Abbagnale sul canottaggio italiano e mondiale?
Beh, allora, dal punto di vista tecnico non c'è dubbio che il due con dei fratelli Abbagnale con Pepiniello di Capua a timoniere sia stata una delle barche più forti della storia del canottaggio. 2 titoli olimpici, oltre che un argento olimpico, 7 titoli mondiali, sul podio ai mondiali ininterrottamente dal 1981 al 1993. Quindi dal punto di vista tecnico gli Abbagnale sono sul podio ideale delle barche più forti della storia del canottaggio. Per quanto riguarda l'eredità italiana, innanzitutto Giuseppe Abbagnale la porta avanti, perché oggi è presidente della Federazione Italiana Canottaggio, quindi ha messo la sua esperienza a disposizione dell'intero movimento. Diciamo che gli Abbagnale sono stati così forti e sono entrati così tanto nel cuore degli sportivi italiani che la loro eredità fondamentalmente non esiste, nel senso che per l'uomo comune, per l'uomo della strada, il canottaggio è ancora in Italia quello dei fratelli Abbagnale. Quindi, nonostante dopo di loro si sia continuato a vincere, per chi segue lo sport solo nelle 3 settimane delle Olimpiadi, il canottaggio è ancora quello dei fratelli Abbagnale. Questo segnala, da un certo punto di vista, l'importanza, la forza e l'impatto che hanno avuto gli Abbagnale sul canottaggio e sullo sport italiano, ma dall'altro probabilmente suona un po' a condanna di chi ha gestito il canottaggio dopo il ritiro dei fratelli Abbagnale e non è stato in grado, nonostante ci fossero stati altri grandi campioni, di costruire intorno a questi nuovi campioni un clima e un tessuto che fosse in grado di andare oltre l'epopea degli Abbagnale.